Vengo! E gente, allora mi
Buonasera, benvenuti e benvenuti a scuola. Siamo ancora ospiti della scuola del portico. In greco il portico è la stoa, e nella stoa, sotto il portico, abbiamo assistito all'elaborazione del cosiddetto pensiero stoico delle origini, quindi il pensiero di quelli del portico, il pensiero degli stoici. Sappiamo che il tema delle fonti, del cosiddetto pensiero stoico delle origini, costituisce un argomento assai delicato, perché i principi, cioè le parole chiave dei miei cardini di questa scuola, fondata ad Atene nel 300 avanti Cristo da Zenone di Cizio, sono stati raccolti in epoca molto tarda, tra il primo e il secondo secolo d.C., dopo essere stati sottoposti ad una inevitabile rielaborazione. Quindi il compito che le studiose e gli studiosi di filologia si sono dati, soprattutto dall'inizio del secolo scorso, è stato quello di vagliare l'antichità delle fonti in modo da poterle collocare nelle varie fasi, in quella antica, in quella mediana, in quella tarda dello stoicismo. Le varie fasi attraverso le quali lo stoicismo si è sviluppato nel corso dei secoli. Sappiamo già che c'è un'opera, l'abbiamo osservata, l'abbiamo incontrata e studiata nell'itinerario precedente, un'opera che ha fatto epoca. Lo studioso tedesco Hans von Arnim, 1859-1931, ha raccolto e pubblicato a Lipsia dal 1903 al 1905, una serie di frammenti sul pensiero stoico. Quest'opera in tre volumi si intitola Frammenti degli stoici antichi ed è composta da brani ricavati dai testi di Cicerone, di Filone di Alessandria, di Plutarco, di Galeno, di Sesto Empirico, di Stobeo e di molti altri autori. Il primo volume di quest'opera contiene una raccolta di frammenti attribuiti al fondatore della scuola storica, Zenone di Cizio, che abbiamo incontrato la scorsa settimana, e ai suoi allievi. Il secondo e terzo volume contengono i frammenti di quello che viene considerato il pensatore stoico più importante, dopo Zenone e anche più importante di Zenone, colui che viene soprannominato la colonna del portico, e che si chiama Crisippo di Soli, 281-208 circa avanti Cristo. Nell'opera di Hans von Arnim i frammenti più numerosi sono proprio quelli ascritti a Crisippo di Soli, anche perché il nostro ricercatore di norma ha attribuito a Crisippo tutti i testi di contenuto genericamente stoico che non fossero riferiti a qualcuno in particolare. Quindi quelli anonimi che non avevano un autore li ha attribuiti a Crisippo di Soli, anche perché effettivamente Crisippo di Soli ha riformato lo stoicismo e quindi il pensiero stoico ce lo abbiamo soprattutto attraverso la sua opera. Naturalmente l'opera Frammenti degli stoici antichi di Hans von Arnim, un lavoro di ricerca che ha fatto epoca, abbiamo detto, ha anche molte lacune riconosciute dallo stesso autore, che possono essere messe in evidenza con facilità. Noi le abbiamo anche messe in evidenza la scorsa settimana, ma Tuttavia, a parte i limiti di quest'opera, tutte le studiose e gli studiosi sono d'accordo nel dire che questo testo di Hans von Arnim è molto importante perché ha reso possibili tutte le ricerche successive sulle scuole storiche e soprattutto ha reso possibile la costruzione di un catalogo contenente le idee cardine fondamentali che risultano comuni al pensiero storico delle varie epoche. Abbiamo studiato che c'è uno storicismo antico del III secolo avanti Cristo, quello di Zenone, di Cleante e di Crisippo. Poi c'è lo storicismo di mezzo, quello di Panetio e di Posidonio. Poi c'è quello dei cosiddetti neostoici romani del primo e del secondo secolo d.C., cioè quello di Seneca, di Epitteto, di Marco Aurelio, tanto per fare alcuni nomi. Ma incontreremo via via questi personaggi. Non è mai stato facile seguire e inquadrare bene queste correnti fluttuanti e noi, in funzione della didattica della lettura della scrittura, ci stiamo provando. Abbiamo detto che Hans von Arnim, nella sua opera, Frammenti degli storici antichi, attribuisce il maggior numero di brani a Crisippo di Soli. E Diogene Laerzio, che tutti voi conoscete, ci informa che Zenone ha avuto numerosissimi alunni e ne fa un elenco scegliendo i più importanti. E questo elenco si conclude proprio con i nomi di Cleante e di Crisippo, dei quali puntualizza che sono stati i successori di Zenone nella scuola del Portico. Cleante di Asso lo abbiamo incontrato la scorsa settimana, una settimana fa, e come sappiamo è l'autore del celebre Inno a Zeus, che abbiamo letto, che abbiamo commentato, un testo che fa da perno ad un interessante intreccio filologico che abbiamo dipanato nello scorso itinerario. E ora naturalmente dobbiamo incontrare anche Crisippo di Soli, che è sicuramente il personaggio più importante dello stoicismo. Che cosa sappiamo di lui? Di Crisippo di Soli sappiamo che dopo il primitivo insegnamento di Zenone e dopo l'interpretazione fisico-teologica di Cleante, si dedica, nel momento in cui diventa scolarca del Portico nel 232 a.C., ad un'opera di sistemazione e di rifondazione del pensiero storico. E per questo motivo viene ricordato come la colonna portante del Portico, come il nuovo fondatore della scuola storica. Guardate sul punto 1 del repertorio. Crisippo è nato a Soli nel 281 a.C. e anche lui emigra ad Atene, dalla costa asiatica. A Soli è nato anche il poeta Arato, Arato di Soli, autore del poema intitolato Fenomeni, che abbiamo incontrato la scorsa settimana. È uno dei più grandi scrittori dell'ellenismo. Soli, o Soloi, era una polis della Cilicia, che oggi corrisponde alla cittadina di Viranshehir, che si trova sulla costa mediterranea della Turchia. Soli è sorta su un insediamento molto antico, esistente dal terzo millennio avanti Cristo, e si è sviluppata come una ricca e prospera città ellenistica. Noi vedete stiamo facendo il giro delle città ellenistiche, no? Il fatto è che i suoi abitanti parlavano un dialetto greco così arcaico, per cui è nato un termine, la parola solecismo, che ancora oggi indica un errore di grammatica o di sintassi. Purtroppo dell'antica città ellenistica di Soli non rimane più nulla, perché nel 91 a.C. è stata completamente distrutta da Tigrane, il satrapo dell'Armenia. Soli è stata fatta poi ricostruire negli anni 60 a.C. da un personaggio che voi avete sentito nominare, dal console romano Gneo Pompeo, uno dei componenti, no? Cesare, Pompeo e Crasso, del cosiddetto primo triumvirato, dove comincia l'emarginazione del Senato romano, inizia la crisi dell'istituzione repubblicana che porterà all'imperium. Pompeo, in seguito, rompe l'alleanza con Cesare e comincia una guerra civile civile vuol dire tra cittadini romani, le guerre sono sempre in civili, che dura diversi anni e nella quale, quando non hanno più nemici esterni, i romani cominciano a farsi guerra, come sempre succede, nella quale viene sconfitto definitivamente da Cesare nel 48 a.C. nella famosa battaglia di Farsalo. Pompeo si rifugia in Egitto, dove il re Tolomeo Aulete, che era stato beneficato da lui, lo fa uccidere. E la città di Soli, fatta ricostruire da Pompeo, aveva anche cambiato nome. Per un certo periodo si è chiamata Pompeiopolis, la città di Pompeo. Quindi nella cittadina di Viranshehir, della Soli ellenistica, del secondo ellenismo, rimane lungo la strada che porta alla spiaggia un pregevole portico del secondo secolo d.C., con 28 colonne dai raffinati capitelli corinzi in buono stato di conservazione. E quello è un esempio già significativo per dire come sarebbe bella questa città se l'avessimo ancora com'era. Ora, guardate, utilizzando la guida della Turchia che avrete sul comodino insieme a quella della Grecia, o collegandovi alla rete, fate un'escursione in questa regione della Turchia mediterranea, l'antica Cilicia, prendendo come punto di riferimento la cittadina di Viranshehir, anche se, guardate, non è la città più importante della zona, però la trovate, e tenendo conto del fatto che procedendo per qualche decina di chilometri verso est, si incontra anche la città di Tarso, che tutti avete sentito nominare, dove in una famiglia ebrea della diaspora sta per nascere un certo Saul, che diventerà Saul Tarsensis, che poi, quando diventerà cittadino romano, cambierà il suo nome in Paolo di Tarso, il quale, tramite il suo celebre epistolario, diventerà uno scrittore ellenista di fama internazionale. Oltre che un instancabile viaggiatore, un periegeta, vedete, Paolo di Tarso ha tutte le caratteristiche degli intellettuali ellenistici, naturalmente, e quindi buon viaggio. Ma ora lo incontreremo a primavera, poi, questo Paolo di Tarso, perché ora torniamo a, anche perché il suo epistolario è una delle opere più famose dell'ellenismo e della storia del pensiero umano. Ma ora torniamo ad occuparci di Crisippo di Soli e leggiamo che cosa ci racconta di lui il nostro principale informatore di oggi nella regione. Crisippo di Soli, leggiamo, figlio di Apollonio, arrivò ad Atene come maratoneta. Vedete, Cleante faceva il pugile, Crisippo di Soli faceva il maratoneta. Beh, quindi si è sperato per tutti i di iscriversi ad una scuola ellenistica. Per partecipare alle gare dei giochi panellenici. Un giorno capitò, accompagnato da alcuni atleti, allievi della scuola, sotto il portico e decise di rimanervi come allievo, prima di Zenone e poi di Cleante. Crisippo di Soli aveva un'intelligenza molto viva e pronta all'apprendimento. Quando parlava con Cleante sui temi della saggezza era solito dire: tu dammi i principi che alle dimostrazioni ci penso io. Molto spesso litigava con Cleante, ma subito dopo se ne pentiva ed era solito dire col sorriso sulle labbra: sono stato fortunato in tutto nella vita, tranne che per il maestro. Crisippo di Soli ha scritto 705 libri pieni di dotte e citazioni. Apollodoro, soprannominato il tiranno del giardino, quindi della scuola epicurea, denigrava continuamente le opere di Crisippo dicendo: se alle opere di Crisippo togliamo le citazioni, non resta che la punteggiatura. Crisippo di Soli morì a 73 anni per aver riso troppo. Successe che un giorno l'asino che aveva in casa si mangiò una cesta di fichi, al che lui diede ordine ai servi di dargli anche da bere del vino. E quando Crisippo vede l'asino barcollare per il cortile, ride tanto che cade il secchito per me. Io ci dovrei essere formidabile ad esorcizzare la morte di tutti. È un insegnamento. Ora, dalle notizie che ci ha tramandato Diogene Laerzio, oltre ai discorsi spenti di carattere romanzesco, vedete, veniamo a sapere che Crisippo di Soli ha scritto 705 libri pieni di doppie citazioni, i quali sono andati tutti perduti. Ora noi, la brava studentessa e la brava studenti, non dobbiamo fare però come l'Epicureo Apollodoro. Si sa che tra epicurei e stoici c'è una contesa molto aspra, perché si fanno una spietata concorrenza tra loro, quindi, il quale sotto Apollodoro sottovaluta per spirito polemico l'importanza dell'opera di Filippo. Alfon Arnim, nella sua opera di ricerca intitolata Frammenti degli Stoici Antichi, ricava e riporta molti brani attribuiti a Crisippo che individua delle opere dei pensatori dell'ultima grande stagione stoica, quella dei cosiddetti neostoici latini. Le citazioni di Crisippo, che ne dicesse l'Epicureo a Apollodoro, oggi in età moderna e contemporanea si presentano come un materiale molto interessante, non solo per costruire il filo conduttore del pensiero stoico, ma anche per mettere in evidenza quegli intrecci filologici tipici dell'ellenismo che ci danno l'opportunità nel dipanarli di investire l'intelligenza, che è l'obiettivo istituzionale di un percorso di didattica della lettura e della scrittura come il nostro. La scorsa settimana, a proposito di intrecci filologici, abbiamo concluso il nostro itinerario, e penso ve ne ricordiate, chi non c'era, visto che era tempo di neve la scorsa settimana, oggi invece è primavera questa sera, adesso passa da una settimana all'altra, rimettiamoci tutti quindi all'interno sul nostro cammino, prendiamo il passo tutti insieme, leggendo l'ultima parte di un frammento riportato nell'opera di Alfon Arnim attribuito a Crisippo di Soli, che abbiamo già letto la scorsa settimana, ma che riprendiamo. Sappiamo che la maggior parte dei brani contenuti nel secondo e nel terzo volume dell'opera intitolata Frammenti degli Stoici Antichi di Alfon Arnim viene attribuita proprio a Crisippo di Soli, perché come sappiamo ha effettivamente svolto un'opera di riorganizzazione del pensiero stoico delle origini, costruendo quel filo conduttore che ha tenuti uniti nelle varie epoche tutti coloro i quali hanno fatto riferimento alla scuola, alle scuole, bisogna parlare al plurale, di quelli del portico, perché c'è una eterogeneità nello stoicismo. Mentre l'epicureismo è statico, lo stoicismo invece è un pensiero dinamico, l'avete capito, abbiamo detto la scorsa settimana. E adesso leggiamo nella sua interezza questo frammento di cui la scorsa settimana abbiamo letto solo l'ultima parte. Secondo Crisippo di Soli, gli stoici dicono che la sapienza, Sofia, è una scienza di cose divine e umane. Dicono che la filosofia è esercizio di un'arte conveniente. Dicono che conveniente è soprattutto la virtù. E che vi sono tre virtù principali, una fisica, una etica, una logica. Per cui anche la filosofia si divide in tre parti, la logica, la fisica e l'etica. Gli stoici dicono che la filosofia deve essere paragonata ad un frutteto, dove il muro di cinta è la logica, gli alberi sono la fisica e i frutti sono l'etica, ma la filosofia è anche come un viaggio ardimentoso alla ricerca delle meraviglie d'oltretutto. Ora, al termine dell'itinerario della scorsa settimana, abbiamo letto l'ultima parte di questo frammento e ci siamo chiesti, ma che cos'è questa ricerca delle meraviglie d'oltretutto? Ora, le studiose e gli studiosi affermano che si tratta di un cavillo. È un cavillo, cioè è un luogo comune, una citazione che tutti in qualche modo interpretano, perlomeno al tempo di Crisippo. E perché affermano che si tratta di un cavillo se il termine cavillo significa una sottigliezza, una minuzia? Cioè parlano di cavillo dal punto di vista formale perché Crisippo ha già chiaramente messo in evidenza ciò che vuole dire, no? E in questo frammento la frase finale non è altro che un rafforzativo di un concetto che ha già espresso in forma allegorica sul tema dell'importanza della ricerca, no? La ricerca è importante, no? Come un viaggio ardimentoso, no? Oltretù, nel territorio oltretù. E dal punto di vista del contenuto invece, questo cabildo, il cabildo di Thule, assume dei tratti di carattere culturale molto significativi. E quindi è un cabildo che, secondo il gioco di parole di Achille Campanile, di Galippa Galippa, perché rimanda ancora una volta ad un interessante intreccio filologico da dipanare. Un intreccio piuttosto complesso, da dipanare con pazienza. Ma prima di cercare di dipanare questo ulteriore intreccio filologico di stampo ellenistico, dobbiamo, utilizzando il lavoro di sistemazione compiuto da Crisippo di Soli, prendere visione del catalogo delle idee cardine comuni, del filo conduttore che tiene unite le varie correnti del pensiero storico, perché ce ne dobbiamo occupare del pensiero storico. E Crisippo, nel frammento riportato da Hans von Arnim, che abbiamo letto poco fa, scrive: la filosofia si divide in tre parti, la logica, la fisica e l'etica. Quindi il pensiero storico si occupa di queste tre discipline. Crisippo le chiama virtù, perché secondo il pensiero storico il compito della scuola è quello di insegnare le discipline perché la persona possa diventare non solo sapiente, ma soprattutto virtuosa. Questo è l'obiettivo. E allora, prima di cavalcare il cavillo di Thule, cerchiamo di capire a grandi linee il ruolo delle tre discipline, la logica, la fisica e l'etica, che danno forma al pensiero della scuola del portico. Perché ci sono molte idee che poi per noi oggi sono diventate comuni, ma sono partite da qualche parte, no? C'è stato un inizio, no? Adesso se sentiamo certe parole diciamo vabbè, no? Si conosce attraverso le sensazioni, vabbè, lo sappiamo, ma partono, no? Queste idee sono partite da un certo punto, no? Sono partite abbastanza da lontano, e poi prima di arrivare qui hanno fatto una loro strada, no? Guardate sul punto 2 del repertorio. Oggi le studiose e gli studiosi considerano il termine logos come la parola chiave più importante del concetto. Per la scuola stoica la parola logos è valida nella sua duplice veste di linguaggio e di ragione. Logos, questo significa per gli stoici e significa anche in greco il linguaggio e la ragione. E per via del logos, del linguaggio, della ragione, dicono gli stoici che l'essere umano si distingue nel mondo e il logos unisce l'essere umano quasi in un unico organismo con gli dèi, perché secondo il pensiero storico il logos, poi con la L maiuscola, è anche il principio che regge l'universo, cioè c'è una ragione con la R maiuscola, no, che regge l'universo e la natura, no, sa dove deve andare, no? Ecco, no, questa è l'idea. E quindi per gli stoici la logica, ecco, la scuola stoica il termine logica comincia a definire una disciplina, sembra siano stati i primi in questo, non è più soltanto uno strumento della conoscenza come nella tradizione dell'organo di Aristotele, ma diventa una parte costitutiva della filosofia. Quando parlano di logica, quelli della scuola del portico si riferiscono al tema, al valore, alla virtù della conoscenza. Come fa l'essere umano, si domandano, a conoscere la realtà, il mondo, l'universo, con la logica? Sì, ma cosa vuol dire? Per gli stoici lo spazio dove avviene la conoscenza è quello dell'anima, un oggetto fatto di materia, no? L'abbiamo detto lo scorso, di materia intellettuale, di pneuma o spirito, in greco. Secondo il pensiero storico, che è di impronta prettamente materialista, l'anima presente nel corpo di ogni persona è come una tabula rasa, cioè come una carta bianca su cui le sensazioni imprimono la loro impronta. La sensazione è quindi, secondo il pensiero stoico, alla base di tutta la conoscenza. Dal ripetersi di sensazioni simili nascono le nozioni generali, cioè i concetti che eliminano i caratteri particolari delle sensazioni simili, ma mantengono solo i caratteri comuni. Questi concetti servono poi come anticipazione, prolessi in greco, per recepire le future sensazioni simili. E per questo motivo i concetti acquistano una universalità di carattere soggettivo, perché ciascuno e ciascuno di noi si serve di questi concetti per intercettare tutte le sensazioni simili che si presentano e che si presenteranno nello spazio della nostra anima, dando adito a quella che chiamiamo l'esperienza. Il fatto è, sostengono gli storici, che nella nostra esperienza di viventi sono mai tante le sensazioni che si imprimono nella nostra anima che noi rischiamo di non essere in grado di distinguere il vero dal falso. Quindi è necessario imparare, attraverso tutta una serie di esercitazioni teoriche e pratiche che la scuola deve mettere in atto, imparare il criterio della selezione, cioè la capacità di scegliere e di valutare, e il criterio dell'ordine, cioè la capacità di catalogare, di disporre e di decidere. Il criterio della selezione e dell'ordine, poi lo mettono insieme, affermano gli storici, è quello che ci permette di distinguere il vero dal falso, e lo si può anche chiamare il criterio della verità, così lo chiamano. Mediante il criterio della verità si acquisisce quello che la scuola stoica chiama la rappresentazione comprensiva, o fantasia, o guarda questa parola che noi ripetiamo in continuazione così inflazionata, è una tipica parola ellenistica, la parola fantasia, che è il primo momento necessario per condurre alla conoscenza evidente, cioè alla conoscenza che induce la persona all'assenso, a dire ecco sì, questo è vero. Guardate, il significato originario della parola fantasia, riflettiamo su questa parola, si è modificato nel corso del tempo, cioè ha perduto uno dei suoi aspetti, veramente. Cioè, oggi la parola fantasia indica solo o soprattutto il prodotto dei fantasmi dell'immaginario, no? Mentre per la scuola stoica è il momento in cui non sappiamo ancora se la rappresentazione che ci dà una sensazione sia vera o sia falsa. Quindi la fantasia è il tempo della cautela. E difatti vale anche per noi. Quando fantastichiamo noi dobbiamo dirci, momento, calma, no, cosa stiamo costruendo, no? Ecco, qui non è che bisogna crederci troppo, no? Bisogna fare i conti con quello che è realizzabile e con quello che non lo è. Il momento della cautela. Quindi è un momento di riflessione sul nostro fantasticare continuo, il nostro fantasticare continuo. Quindi la fantasia è lo strumento che regola, no, il nostro fantasticare, cioè che ci porta a prendere, no, a valutare ciò che è vero e ciò che è falso, ciò che è possibile e ciò che non è possibile, no, ciò che è ipotizzabile e quello che non lo è. Ecco, è chiaro questo, ecco la fantasia, no? Se no la riduciamo troppo a qualche cosa di materiale, in realtà è uno strumento materiale, no? Molto importante per la conoscenza. Leggiamo che cosa scrive il proposito Crisippo di Soli in questo frammento sul tema della conoscenza, nel quale riporta anche il pensiero di Zenone di Cizio. Di per sé, infatti, la sensazione non è né vera né falsa. Se io osservo un bastone nell'acqua, lo vedo spezzato, ma è indubbio che se lo tiro fuori dall'acqua, che ne altera le fattezze, lo vedo nella sua interezza. La verità o l'errore nascono quando io do o nego il mio assenso a proposito o a sproposito, e di conseguenza l'assenso dovrà essere cauto in modo da evitare le possibili cause di errore. Il nostro maestro Zenone presentava innanzi la mano aperta con le dita tese in questo modo. Ecco, diceva, così è la rappresentazione, la fantasia. Poi, contraendo un po' le dita, diceva, così è l'assenso. E quando le aveva strette del tutto e fatto il pugno, quella diceva essere la comprensione. Attenti, perché da questa similitudine le pose anche il nome di comprensione. Ecco perché si chiama comprensione quando capiamo qualcosa. Perché nasce da questo esempio fatto dalla scuola stoica. Quando poi al pugno fatto con la mano destra accostava la mano sinistra e comprimeva quel pugno ad arte e con gran forza, così diceva essere la scienza, della quale nessuno ha il possesso fuorché il sapiente. L'errore consiste dunque nel dare il proprio assenso ad una rappresentazione che non abbia in sé tanta evidenza da presentarsi appunto come comprensiva. Quindi la scuola stoica propone il tema della conoscenza attraverso la disciplina della logica, intesa come una virtù la quale esige che l'anima si istruisca in modo da diventare competente su determinati valori che devono tradursi in precetti, in regole. E il primo precetto è l'imprescindibile esigenza della verità, dire la verità. Il secondo precetto è la necessaria cautela nel giudizio, giudicare con rettitudine. Il terzo precetto, la paziente attesa dell'assenso, scegliere con cognizione di causa e non prevaricare con le proprie idee. Guardate sul punto 2. In quale occasione voi avete preteso che si dicesse la verità? Quando avete dovuto usare la massima cautela nel dare un giudizio? E per fare che cosa avete atteso pazientemente il consenso? Ebbene, scrivete quattro righe in proposito. Dobbiamo ricordare che dalla scuola stoica noi abbiamo ricevuto in eredità quella che poi è stata chiamata l'analisi logica. Guardate sul punto 3 del repertorio. La scuola stoica mette in evidenza un concetto molto importante che ha contribuito allo sviluppo del pensiero dell'età moderna e contemporanea. Le parole, logoi, sebbene non siano in grado di proporre l'essenza delle cose, tuttavia sono in grado di nominare le cose al punto da farle esistere. Ed è proprio per questo motivo che le parole hanno un carattere universale, dicono gli storici. Le parole, logoi, sostengono gli storici, non sono propriamente innate, cioè non sono preesistenti nella mente della persona, ma in qualche modo le parole, pensano gli stoici, sono connaturate alla persona, visto che tutte le persone arrivano a formarsene nella mente. Per gli stoici di reale ci sono soltanto i corpi e gli individui, e l'universale esiste come funzione del discorso. Con la scuola stoica nasce la logica, quindi come dottrina che ha per oggetto i logoi, cioè i discorsi orali e scritti. Anche le 10 categorie di Aristotele, cioè le idee più ampie possibili con cui interpretiamo la realtà, è stata materia di studio dello scorso anno, vi ricordate? Ebbene, per gli stoici le categorie non sono che parole. E ci tengono a sottolineare che le categorie servono non per conoscere l'essenza della realtà, su questo Aristotele non era stato molto chiaro, non è molto chiaro nelle sue opere, ma sono utili per nominare le cose di cui la realtà è costituita. Solo in questo modo, solo chiarendo questo punto, si può, dichiarano gli stoici, continuare a parlare di categorie come concetti universali. La scuola stoica infatti riduce le categorie, cioè le idee generali con cui diamo un significato alla realtà, a quattro. La realtà è fatta dal soggetto, dalla qualità, dallo stato delle cose e dalla relazione. Più un genere che chiamano sommo. E i neostoici latini lo chiamano il quid, cioè l'alcunché indefinito, perché non tutto è possibile definire della realtà. Poi ci penseranno i filosofi medievali a lavorare su questo, Tommaso d'Aquino, noi ci incontreremo a suo tempo, riprenderanno questi concetti. E che cos'è che per voi non è ben definito nella realtà che vi circonda? Guardate, tante volte diciamo vorrei definire bene questa questione, no? Vorrei definire questa faccenda, e lo diciamo tante volte perché abbiamo questa esigenza, no? Anche se sappiamo che in modo oggettivo è impossibile definire la realtà, però ecco, scrivete quattro righe, una riga basta, una frase in proposito. Abbiamo ricordato poco fa che la scuola stoica ci ha lasciato in eredità quella che poi è stata chiamata l'analisi logica. Secondo gli stoici la logica è la dottrina che ha per oggetto i logoi, i discorsi orali e scritti, e comprende la dialettica, che secondo Crisippo è la scienza del discutere rettamente, e la retorica, che sempre secondo Crisippo è la scienza dell'esprimersi bene nei ragionamenti. E secondo gli stoici è più importante la dialettica perché studia il linguaggio sotto tutti i suoi aspetti, e sempre secondo Crisippo essa avverte sui segni e sulle cose significate. E qui gli stoici iniziano un discorso che poi nella contemporaneità è diventato molto importante. Oggi c'è una filosofia del linguaggio, oggi la filosofia è influenzata fortemente, no? Da questo concetto, dal valore che ha il linguaggio, di nominare la realtà, di nominare la realtà. Ora, leggiamo tutto intero questo significativo frammento di Crisippo raccolto da Hans von Arnim, e grida Crisippo di soli, la dialettica verte sui segni e sulle cose significate. Tre elementi sono connessi tra di loro, il significante o segno, il significato e la cosa esistente. Il significante è il suono, come per esempio quando dico Socrate, ma al suono del significante si oppone la cosa esistente, cioè la persona materiale di Socrate. Ebbene, entrambi il suono e la persona sono oggetti fisici, sono corpi. Il significato, vale a dire quando io associo al suono Socrate la persona di Socrate, invece non è corpo, ma sussiste solo come fatto puramente intellettivo. Tanto è vero che gli stranieri, pur afferrando il suono, non capiscono il significato di parole pronunciate in greco. Il giudizio di vero e di falso non riguarda ovviamente né il segno significante, cioè il suono del termine Socrate, né la persona di Socrate, perché sono corpi. Il giudizio di vero e di falso riguarda esclusivamente i significati, perché sono fatti intellettivi. E vedete, qui iniziano tutta una riflessione che poi diventerà importante e molto sofisticata, anche tuttora lo è. Elaborando la teoria dei significati, studiando il rapporto tra i significanti e i significati, gli stoici sono diventati fondatori di quella disciplina che chiamiamo la grammatica. Hanno cominciato di lì a giocare sul significante e sul significato, la grammatica. E le loro classificazioni un po' pedanti ma preziose, no? Hanno permesso di distinguere le parti del discorso, le flessioni morfologiche. Chissà quanta analisi grammaticale abbiamo fatto alla scuola elementare, senza neppure sapere che esistessero gli stoici. No. I nomi che ancora oggi diamo ai diversi casi delle declinazioni, nominativo, genitivo, dativo, accusativo, avocativo, ablativo, e l'analisi dei tempi e dei modi dei verbi derivano dalle analisi e dalle distinzioni fatte dai grammatici delle scuole storiche. Chissà quanta analisi logica abbiamo fatto alla scuola media, no? Senza neppure sapere che esistevano gli storici. E ora, dopo aver preso in considerazione la logica, occupiamoci della fisica. Guardate sul punto 4 del repertorio. Con la disciplina della fisica, la scuola storica si occupa della descrizione dell'universo. L'universo, secondo gli storici, lo abbiamo già ribadito, è interamente corporeo, è materiale, e consta di due elementi. Un elemento passivo, che è la materia propriamente detta, inerte e priva di ogni qualità, è un elemento attivo, che è un principio che pervade la materia animandola e producendo tutte le cose del mondo. Vediamo che cosa c'è scritto a questo proposito in un frammento attribuito a Crisippo di Soli. L'universo è un animale vivente che consta di anima, che è l'elemento attivo, e di corpo, che è l'elemento passivo. L'elemento attivo è l'anima del mondo ed è fuoco, un soffio caldo, pneuma, che anima la materia, e questo fuoco è da concepirsi come ragione, cioè come un pensiero intelligente, logos, che pervade il mondo dandogli la sua legge. Noi lo chiamiamo ragione seminale, perché contiene in sé i germi, logoi, spermaticoi, che sono come le forme sostanziali, gli archetipi, i modelli, in senso platonico, delle cose. Vedete quanti termini che poi entrano nella dottrina del cristianesimo e nella filosofia del cristianesimo, che verranno utilizzati per costruire poi quella che è la filosofia soprattutto medievale del cristianesimo. E Crisippo scrive che il fuoco o il pneuma, lo spirito o il logos, che gli stoici considerano Dio, vedete, la scuola stoica utilizza tutti i termini possibili, cioè poi ogni scuola elabora, c'è una eterogeneità, mentre l'epicureismo è statico, lo stoicismo invece è dinamico. E allora, a seconda delle scuole, ecco che gli attributi di Dio aumentano e nasce una polinomia, abbiamo detto la scorsa settimana, no? Loro sono gli stoici sono per abbondare, no? Giustamente, no? Per dare più risposte, più soluzioni, che poi si unificano tutte, non è l'uno, no? Nel concetto dell'uno che abbiamo spiegato la scorsa settimana. E quindi Crisippo scrive che il fuoco, il pneuma, lo spirito, il logos, gli stoici lo considerano Dio, imprime nel mondo la sua legge. In questo senso Dio è anche fato, e quindi tutti gli avvenimenti dell'universo si svolgono dominati dal determinismo, perché tutto procede fatalmente dal fuoco o dal pneuma, dallo spirito o dal logos, è la ragione. Questo determinismo ha reso possibile una disciplina chiamata mantica, cioè la predizione del futuro, che si basa sullo studio del modo in cui sono successe le cose del passato per prevedere ciò che dovrà essere nel futuro. Ma per gli stoici Dio è anche ragione, e quindi la legge del fatto è contemporaneamente razionalità, ordine, e quindi predisposizione in vista di un fine, e di conseguenza il Dio degli stoici è insieme fatto e provvidenza, determinismo e finalismo. Vedete, una polinotanti attributi, infatti nel monoteismo, la caratteristica del monoteismo è quella che c'è una unicità di Dio ma in tanti attributi, se no come lo si definisce. Leggiamo ancora il testo di un frammento attribuito a Crisippo di Soli. Il mondo deriva da Dio e a Dio ritorna. Dopo un lungo periodo di tempo che chiamiamo il grande anno, quando gli astri ritornano in una determinata posizione, il mondo è distrutto dalla grande conflagrazione, pirosi, continuiamo a pensare così ogni tanto. Poi, di nuovo, si riforma vivendo una nuova storia in tutto identica a quella precedente. Si avrà cioè un ritorno, un rinnovamento, una palingenesi. La nostra anima, in quanto ragione, è una scintilla del Logos, della ragione divina, e dopo la morte del corpo, essa sopravvive nell'ambito del grande anno, ma è poi distrutta dalla conflagrazione, pirosi, che pone termine al grande anno stesso. Vedete, qui il termine più significativo è il termine palingenesi, sul quale noi dobbiamo riflettere, che significa rinnovamento. Anche questo termine entrerà in gioco nella dottrina del cristianesimo attraverso l'epistolario di Paolo di Tarso. Paolo di Tarso utilizzerà questo termine, no? Per parlare anche della fine del mondo, ma soprattutto per parlare del fatto che invece di aspettare la fine del mondo, il rinnovamento lo dobbiamo fare ora, cioè noi dobbiamo rinnovarci in continuazione, la palingenesi deve essere un'attività continua, no? Poi verrà anche la fine del mondo, dice, ma ora sarà bene che noi ci rinnoviamo adesso. E quale di queste parole, guardate, rinascita, risurrezione, cambiamento, trasformazione, rigenerazione, purificazione, metterete per prima accanto alla parola palingenesi? Scrivetela facendo riferimento alla vostra esperienza, la parola che vi piace di più. E ora cerchiamo di capire a grandi linee il ruolo della terza disciplina, dopo la logica e la fisica, che contribuisce a dare forma al pensiero della scuola del cuore, l'etica. Guardate sul punto 5 del repertorio. L'etica per la scuola stoica è la disciplina che insegna a vivere in modo virtuoso, e la virtù per gli stoici consiste nel vivere secondo la natura e anche nel vivere secondo la ragione e anche nel vivere coerentemente con se stessi e con se stessi. Vedete che moltiplicano, no? Le possibilità, giustamente, però attenti, le tre formule che abbiamo citato, secondo natura, che citano gli stoici, secondo ragione, secondo coerenza, sostanzialmente si equivalgono, in quanto la natura è retta dalla ragione divina, di cui la nostra anima è come una scintilla, no? L'anima è quindi coerente, dicono gli stoici, con la ragione divina, no? Cioè, se in noi c'è, se la ragione divina è sicuramente coerente, se in noi c'è una scintilla della nostra anima, ecco che c'è anche la coerenza, no? Che dobbiamo cercare in noi, no? Quindi noi abbiamo la coerenza. Dobbiamo impegnarci a trovarla, perché c'è, perché c'è. Secondo la scuola stoica, è bene, è utile ed è necessario riconoscere la legge fatale dell'universo ed adattarsi. La virtù, che è il tema dell'etica, presenta un aspetto positivo e uno negativo. Leggiamo in proposito il testo di un frammento attribuito a Crisipo di Solito. Il lato positivo della virtù è rappresentato dalla saggezza, dalla fortezza, dalla temperanza e dalla giustizia, che poi diventeranno virtù del cristianesimo. Vedete? Naturalmente. E chi possiede uno di questi valori li ha tutti, ma chi ne manca di uno ne manca di tutti, perché non esistono posizioni intermedie tra il saggio e il non saggio, la persona o è saggia o è stolta. Ci sarà poi quella sentenza della letteratura del Vangelo che dice il vostro dire sia sì sì o no no, ecco, quindi ci vuole una coerenza e qui c'è naturalmente formazione di chi ha scritto di questo carattere, dell'etica. Allora, il lato negativo della virtù è quello più conosciuto e deriva direttamente dalla fisica, poiché Dio è fatto e provvidenza, opporsi ai suoi valori, ribellarsi o anche semplicemente reagire in qualche modo secondo gli stoici è inutile e stolto. Leggiamo ancora il testo di un frammento attribuito a Crisipo di Soli. Ciò che avviene è fatale ed è ciò che di meglio può avvenire. L'unico atteggiamento possibile del discepolo del portico è l'apatia, cioè l'assenza di passioni, l'impassibilità, che è la virtù poi fondamentale. Con il concetto dell'apatia, l'impassibilità, la scuola stoica, e qui c'è un corrispettivo della scuola epicurea, nel giardino di Epicuro, qui si equivalgono con le due scuole, no? Su questo concetto, con il concetto dell'apatia, l'impassibilità, la scuola stoica propone all'essere umano di liberarsi da ogni impulso sensibile e da ogni dipendenza dal mondo esteriore. Gli avvenimenti del mondo esteriore devono essere accolti dalla persona saggia senza alcun turbamento, perché la persona saggia è convinta a priori della bontà e della fatalità di quello che succede. Leggiamo ancora il testo di un frammento attribuito a Crisipo di Soli, che contiene una delle celebri formule con cui la scuola stoica sintetizza il suo pensiero. Ascolta bene quel che ti dico, tu astieniti da tutto ciò che non è in tuo potere, non tendere a nessuna cosa sensibile, ma sostieni e sopporta tutto ciò che ti capita, appunto perché non dipendono da te, e appunto perché razionali gli avvenimenti esterni siano per te indifferenti. Tuttavia, a queste affermazioni così risolute, la scuola stoica, secondo il suo stile, ne fa seguire anche di più possibiliste, e i pensatori stoici devono anche ammettere una distinzione tra le cose che hanno da essere indifferenti, no? E leggiamo a questo proposito ancora il testo di un frammento attribuito a Crisippo di Soli. Vi saranno delle cose preferibili, come l'ingegno, la vita, la salute, la libertà, lo studio, e cose non desiderabili, come l'ottusità, la malattia, la morte, la miseria, l'ignoranza, la schiavitù, e anche cose assolutamente indifferenti, come l'avere in testa un numero di capelli pari o di pari. Ricorda comunque che l'unica cosa che per te assume valore è la virtù, in quanto questa non dipende dal mondo esterno, ma solo da noi stessi. Solo della virtù noi siamo autori e responsabili. Abbiamo già detto che il pensiero stoico non ammette mezze misure in fatto di coerenza nei confronti della virtù. E allora leggiamo ancora che cosa scrive Crisippo di Soli in un celebre frammento a lui attribuito. Può avvenire talvolta che le condizioni esterne, non dipendenti dalla persona saggia, rendano impossibile l'esercizio della virtù. Non rimane allora la persona saggia altro da fare che togliersi la vita. Infatti il corpo appartiene alla persona saggia, la quale ha il diritto di disporre del proprio corpo nel modo più giusto che ci possa essere. E infatti qui ci sono degli esempi, c'è un lungo catalogo di persone che da questo punto di vista, con questo punto di vista sono stati coerenti. Pensate a Seneca, pensate a Cicerone, pensate a Petronius Africa. Per non respirare la stessa aria del tiranno non vi è resta che togliermi la vita, secondo il frammento di Crisippo di Soli. Ora, questo non va imitato, questo, naturalmente, è meglio l'impassibilità. Una delle parole chiave tipiche dello stoicismo è il termine apatia, impassibilità. Quando, dove, di fronte a che cosa siete rimasti impassibili? Anche di nuovo un modo che invece di reagire, no? Quindi scrivete quattro righe a proposito. Con questa escursione, fatta a grandi linee sul terreno delle tre discipline, la logica, la fisica e l'etica, abbiamo catalogato le parole chiave e le idee cardine che costituiscono il filo conduttore che ha tenuto unite, pur nella loro diversità di vedute, no? Dovuta alle diverse epoche, le varie correnti del pensiero della scuola della Stoa, della scuola del Portico. Questa nostra escursione si è svolta facendo riferimento ad un significativo paesaggio intellettuale che abbiamo incontrato sulla nostra strada, costituito da uno dei frammenti più noti del pensiero stoico, uno di quei frammenti che si ripete e che viene tramandato da una corrente all'altra. Questo frammento, messo a nostra disposizione dal lavoro di ricerca di Hans von Arnim, lo abbiamo letto poco fa, è il secondo brano del Legere Multum sul repertorio e trama. E adesso lo rileggiamo tutto per capire meglio il senso dell'escursione che abbiamo fatto nell'ambito delle tre discipline stoiche precedenza, quanto anche, lo ripetiamo, per riprendere il cammino sul sentiero di questo itinerario che, come sappiamo, ci porta verso un significativo intreccio filologico da dipanare. Quindi rileggiamo questo frammento come sintesi di quello che abbiamo detto e come impulso per quello che diremo. Secondo Crisippo di Soli, gli stoici dicono che la sapienza, Sofia, è una scienza di cose divine e umane. Dicono che la filosofia è l'esercizio di un'arte conveniente. Dicono che conveniente è soprattutto la virtù e che vi sono tre virtù principali, una fisica, una etica e una logica, per cui la filosofia si divide in tre parti, la logica, la fisica e l'etica. Gli stoici dicono che la filosofia deve essere paragonato ad un frutteto, dove il muro di cinta è la logica, gli alberi sono la fisica e i frutti sono l'etica. Ma la filosofia è anche come un viaggio avventuroso alla ricerca delle meraviglie d'oltre il mondo. Ora si capisce meglio questo frammento dopo aver naturalmente percorso la strada dell'analisi, dei temi. Adesso dobbiamo puntare l'attenzione sull'ultima parte di questo frammento. La filosofia è anche come un viaggio avventuroso alla ricerca delle meraviglie d'oltre il mondo. E ci siamo chiesti già più di una volta che cosa sia questa ricerca delle meraviglie d'oltre il mondo. Sappiamo anche che le studiose e gli studiosi affermano che si tratta di un cavillo, affermano che si tratta di un cavillo se il termine cavillo significa sottigliezza, significa minuzia. Parlano di cavillo dal punto di vista formale, perché Crisippo ha già chiaramente messo in evidenza ciò che vuole dire, e in questo frammento, quindi, la frase finale non è altro che un rafforzativo di un concetto espresso in forma allegorica sul tema dell'importanza della ricerca. Vuol dire che al tempo di Crisippo tutti capivano che cosa significa, no? Andare alla ricerca delle meraviglie d'oltretutto. Dal punto di vista del contenuto, invece, questo cavillo, il cavillo di Thule, assume dei tratti di carattere culturale molto, molto significativi. Sapete come vanno le cose, no? Quasi sempre le studiose e gli studiosi che sanno già tutto su un argomento pensano che tutti sappiano già tutto. E in fin dei conti nel mondo valutato della cultura non si è mai preso in considerazione fino in fondo quello che diceva Socrate, che noi sappiamo di non sapere e quindi dobbiamo ricercare. E quindi dal punto di vista del contenuto il cavillo di Thule è senza dubbio, secondo il gioco di parole di Achille Campanile, un cavillo che galippa, perché rimanda ancora una volta ad un interessante intreccio filologico da dipanare, ma noi non ci meravigliamo perché stiamo attraversando il territorio della sapienza poetica ellenistica, dove gli intrecci filologici da dipanare sono all'ordine del giorno, dove il concetto di intreccio filologico comincia a diventare un consistente esercizio intellettuale, che poi diventerà una prassi normale, no? Almeno dovrebbe essere. Il primo nodo da sciogliere corrisponde senz'altro, allora cominciamo a dipanare l'intreccio, corrisponde alla domanda che cos'è Thule. Guardate sul punto 6 del repertorio, Thule, o Thule scritto con l'H, è il nome di una misteriosa isola dell'estremo nord, questa si chiama nord, dove al solstizio d'estate, come sapete, il sole non tramonta. E questo fatto del IV secolo avanti Cristo suscitava una certa curiosità, stimolava l'immaginazione. Ora, Thule è quindi l'estremo limite settentrionale del mondo. È possibile che abbiate sentito parlare di ultima Thule, no? E questo è un modo di dire che continua a ripetersi. E questo luogo geografico, cominciano quindi gli intrecci filologici, è stato citato per la prima volta da un grande navigatore greco dell'antichità, che si chiama Pitea di Marsiglia, il quale scrive di aver incontrato l'isola di Thule a sei giorni di navigazione dalla Britannia, cioè dalla Gran Bretagna. Ora, l'isola di Thule è stata nel corso del tempo, quindi, identificata con terre diverse, c'è chi dice che si identifica con le isole Shetland, chi con l'Islanda, chi con le isole Faroe. Prima di andare a dormire fate un giro sull'Atlante, guardate un momento. Sta di fatto che Thule, fino al XVI secolo, è stata considerata una mitica terra nord-occidentale indicata sulle prime carte geografiche con il nome di Friesland. No? Pitea, chi è Pitea? Pitea di Marsiglia, che abbiamo citato ora. Pitea è nato, ha vissuto, quando non era in viaggio per mare, era sempre quasi sempre in viaggio, a Marsiglia nel IV secolo a.C. guardate, dobbiamo ricordarci che Massalia è stata fondata dai Focesi nel VI secolo avanti Cristo ed è stata colonizzata dai navigatori greci che con i loro traffici, per la sua posizione strategica, l'hanno fatta diventare una polis marittima ricca e potente. Pitea di Marsiglia è stato un grande navigatore ed ha compiuto intorno all'anno 325 avanti Cristo, quindi qualche anno dopo la morte di Alessandro Magno, il primo avventuroso viaggio a nord delle colonne d'Ercole, cioè dello stretto di Gibilterra. Nel corso di questo viaggio ha attraversato la Manica, ha navigato lungo le coste della Cornovaglia, poi si è diretto verso nord lungo le coste occidentali della Britannia, spingendosi fino al Mar Baltico. Su questo viaggio Pitea ha scritto una relazione, un'opera della quale possediamo una serie di frammenti che si intitola Descrizione dell'oceano e periplo della terra. E il frammento più celebre di quest'opera è quello in cui menziona per la prima volta l'isola di Thule e parla del sole che non tramonta mai e che crea il fenomeno allora misterioso e ricco di seduzione della notte bianca, le notti bianche. E Pitea, a questo proposito, non ritenendo prudente continuare la sua navigazione verso nord, è una persona saggia, lui dice io andrei, perché non posso mettere a repentaglio il mio equipaggio, ho il dovere di riportarli tutti a casa, chissà come mai, poi vabbè, insomma, le condizioni cominciavano a diventare piuttosto difficoltose per navigare verso nord. Si pone un interrogativo che ha stimolato l'immaginario di tutte e di tutti coloro che hanno letto la sua opera. Che cosa ci sarà oltre Thule? Così finisce la sua opera Pitea. E voi capite che noi sappiamo che dove non può arrivare l'osservazione diretta si fa strada volando con le ali dell'immaginario la leggenda. E il racconto meraviglioso e straordinario prende il posto della realtà, no? Ecco, quindi lì comincia, no? Diventa un territorio dell'immaginario eccezionale, no? E di fatti cos'è successo? Sono stati composti a partire dal IV secolo a.C. molti racconti straordinari sul mondo che si immaginava vi fosse oltre Thule. E i meravigliosi racconti sul mondo oltre Thule hanno avuto un grande successo in età ellenistica, tanto da diventare persino un modo di dire allegorico per magnificare l'esercizio della ricerca. Ed è questo appunto il caso che si presenta nelle ultime due righe del frammento di Crisippo di Soli che noi abbiamo letto e che le studiose e gli studiosi considerano come un semplice cavillo, un'ovvia persino banale allegoria per invitare le persone alla ricerca della virtù. Ecco, quindi, però, in un percorso come il nostro di didattica della lettura e della scrittura è necessario domandarsi se una lettrice o un lettore non sanno che cosa sia Thule e che cosa rappresenti, come possono capire e dare un senso a quello che leggono? E allora è necessario parlarne e studiare. Parliamone dicendo una cosa interessante sul piano dell'alfabetizzazione funzionale, che è quello che ci riguarda e che ci permette di destreggiarci nel dipanare gli intrecci filologici. Ebbene, dobbiamo dire che ad un certo punto, anche se non si sa bene quando, i meravigliosi racconti sul mondo oltre Thule sono diventati dei testi scritti. Sapete tutti che ci stiamo occupando della nascita del genere letterario del romanzo. Quindi adesso prendiamo un altro filo da dipanare nel gomitolo che stiamo dipanando, no? E che avviene proprio in età ellenistica, la nascita del genere, no, letterario del romanzo. E abbiamo già studiato due itinerari fa quello che viene considerato il primo esempio di questo genere letterario. Vi ricordate il romanzo di Nino? O di Semiramide, ricordate, lo abbiamo letto tutto, sono quattro frammenti, si fa prego. Ebbene, guardate sul punto 7 del repertorio, i meravigliosi racconti sul mondo al di là di Thule costituiscono la materia di un altro esempio significativo di romanzi degli albori. E difatti conosciamo il titolo di un testo che aveva la forma di un romanzo su cui dobbiamo puntare la nostra attenzione. Quindi veniamo al solo, cioè questo del dipanare. Questo romanzo si intitola appunto Meraviglie al di là di Tume. Ed era formato da 24 libri o 24 lunghi capitoli, diciamo era formato perché purtroppo il testo originale di quest'opera è andato perduto. Ne rimangono dei frammenti, come spesso succede, disseminati in altre opere. Sappiamo che questo romanzo è stato però composto, ecco, abbiamo delle notizie rispetto al romanzo di Nino invece molto più precise, è stato composto da uno scrittore che si chiama Antonio Diogene, il quale probabilmente, dicono le studiose, gli studiosi di filologia, nel primo secolo avanti Cristo ha riunito insieme in un vasto racconto scritto molte storie della tradizione orale sul tema delle meraviglie del mondo oltre Tume. Noi conosciamo l'esistenza e il contenuto di questo romanzo degli albori per merito di un'opera provvidenziale. E allora, continuiamo a dipanare, vedete? Vedete che questo cavillo galippa, galippa davvero? Perché no, un filo tira l'altro e vanno messi bene, no? Si rompono, bisogna annodarli bene questi fili. E continuiamo a dipanare questo intreccio filologico che noi abbiamo chiamato del cavillo di Tule. Ciò che narra il romanzo intitolato Meraviglie al di là di Tume, scritto probabilmente nel primo secolo a.C. da Antonio Diogene, si può leggere in un riassunto che si trova in un'opera molto importante che non abbiamo ancora incontrato, forse ne abbiamo parlato in passato perché una ventina d'anni fa, che si chiama, eravamo da quelle parti, no? Si chiama Biblioteca di Fozio e quindi continuiamo pazientemente a dipanare questo intreccio filologico. Ora, che cos'è la Biblioteca di Fozio? Chi è questo Fozio? Ora, il vasto, e bisogna dirlo, bisogna aprire una piccola parentesi per capire, perché sennò come si fa andare avanti a dipanare? Ora, il vasto testo del volume che si intitola Biblioteca, è un nome molto significativo questo, vedete, è opera di un intellettuale di cultura bizantina vissuto nel periodo dell'Alto Medioevo, che si chiama Fozio, 820 circa 891, quindi vissuto nel IX secolo, il quale è celebre soprattutto per essere stato il patriarca di Costantinopoli, cioè il massimo esponente della Chiesa greca d'Oriente. Ora attenzione, per capire dobbiamo aprire una parentesi e dare alcune linee di carattere storico. Allora non ci possiamo soffermare molto, ma attenzione, seguiamo questo excursus per capire. Guardate, in questo momento storico, siamo nel IX secolo, nella cristianità ci sono due centri principali e questa situazione dipende, probabilmente lo sapete, dall'avvenuta divisione qualche secolo prima, d'opera di Teodosio, dell'impero romano in due stati, quello d'Occidente e quello d'Oriente, no? Sapete, era troppo grande, ormai c'erano delle, problemi di gestione, la linea di confine passava nella penisola balcanica, le studiose di storia dicono che l'effervescenza della penisola balcanica dipende anche dal fatto che lì è passato un confine fondamentale per molto tempo, no? E quindi ha lasciato delle cicatrici notevoli. Due stati, quello d'Occidente e quello d'Oriente. Quindi nell'Alto Medioevo, al tempo di Fozio, c'è la Chiesa di Roma, chiamata anche Chiesa Latina d'Occidente, che si trova all'interno del Sacro Romano Impero, ricostruito ad Occidente da Carlo Magno nell'anno 800 con la benedizione del Papa, no? Sapete queste cose. E poi c'è la Chiesa di Costantinopoli, cioè la Chiesa greca, che si trova sotto l'ala dell'Impero Romano d'Oriente, il cosiddetto Impero Bizantino, perché Costantinopoli si chiamava Bizantino, ecco lì ci sono i bizantini. Ora, quindi, sulla scena dell'Alto Medioevo troviamo due visioni differenziate del cristianesimo, quello della Chiesa latina occidentale di Roma e quello della Chiesa greca orientale di Costantinopoli, e i rapporti tra il Papa di Roma e il Patriarca di Costantinopoli non sono facili, ma questo è un argomento che si trova su un altro territorio, il territorio dell'Alto Medioevo che attraverseremo in futuro, se avremo un futuro non lo so, un avvenire senz'altro. Fozio è noto soprattutto come teologo ed è stato proclamato santo della Chiesa orientale. Guardate, la sua festa si celebra il 6 febbraio, quindi poche settimane fa abbiamo celebrato anche Fozio. Fozio è nato in una famiglia aristocratica, da giovane ha ricevuto una buona formazione culturale e ha poi seguito la carriera diplomatica per conto dell'impero bizantino, dell'impero romano d'Oriente. Nell'anno 863, da laico, perché non era un prete e riceve gli ordini religiosi in fretta e furia, lui non è molto convinto di questa faccenda, ma viene eletto patriarca di Costantinopoli. Ma la Chiesa di Roma, che pretende di avere un potere decisionale su tutta la cristianità, non riconosce la sua elezione e il Papa Niccolò I scomunica Fozio, e questo è il primo grave dissidio tra la Chiesa latina e quella greca. Tra loro c'è ancora una diversità di vedute e una diversa interpretazione sul ruolo delle persone della Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, Pneuma. Ora, la dottrina della Chiesa di Roma mette al centro della storia della salvezza la figura del Figlio, no? Il Cristo della fede. La dottrina della Chiesa di Costantinopoli mette in primo piano la figura del Paracletos, lo Spirito Santo Consolatore, del Pneuma. Quindi, qual è il tema o il problema che nel IX secolo determina il fatto che si acuisca ancora di più il dissidio tra le due chiese? Il contrasto tra la Chiesa latina d'Occidente e la Chiesa greca d'Oriente, questo è un tema che adesso possiamo solo sfiorare, si concentra su una questione di potere, cioè tanto Roma quanto Costantinopoli volevano dirigere l'opera di evangelizzazione delle popolazioni slave del nord-est che si stavano convertendo al cristianesimo, perché avevano capito che c'erano delle convenienze. Ora, cioè, da una parte c'erano, mandati da Roma, Cirillo e Metodio, e l'avete sentito nominare, i monaci Cirillo e Metodio, che poi diventeranno i santi evangelizzatori degli slavi, no? Che predicano in nome della Chiesa latina mettendo in primo piano la persona trinitaria del Figlio. Dall'altra parte c'era Fozio, cioè che operava in nome della Chiesa greca e annunciava la salvezza mediante la persona del Paracletos, dello Spirito Santo. Quando il Papa Niccolò I scomunica Fozio per indebolire la sua autorità di evangelizzatore delle popolazioni slave, scomunica che viene rinnovata anche dal Papa successivo, Adriano II, Fozio viene difeso dal Sinodo e dal popolo della Chiesa greca e quindi non rinuncia al suo incarico di patriarca finché l'imperatore bizantino Basilio il Macedone, che vuole tenere buoni rapporti con la Chiesa di Roma perché non instauri una relazione troppo stretta con i monarchi del Sacro Romano Impero, vedete, già allora c'era tutta una serie di manovre diplomatiche in atto, rimuove Fozio dal suo incarico e lo manda in esilio. Il Papa seguente, Giovanni VIII, prima riabilita Fozio che torna al suo posto di patriarca, ma poi ci ripensa e lo condanna nuovamente nell'881. Infine Fozio è costretto dall'imperatore bizantino Leone VI a dimettersi definitivamente nell'anno 886. Vedete come sono complessi gli avvenimenti, ma abbiamo capito chi è Fozio. Ora, da questo momento Fozio, libero da tutti questi impegni, si ritira dalla vita pubblica e diventa un intellettuale a tempo pieno e, per fortuna, scrive numerose opere dottrinarie, polemiche, teologiche e lessicali. La sua opera, che viene considerata la più significativa di tutte, è quella che porta il titolo di Biblioteca. Che cos'è la Biblioteca di Fozio? Guardate, è un'opera eccezionale dal punto di vista di una ricerca filologica.
meno male che c'è.
Nella sua biblioteca Fozio espone e riassume ben 279 opere letterarie scritte in greco, di cui si sarebbero inesorabilmente perse le tracce. Quindi fa un lavoro di raccolta e di schedatura, no? Di riassunto, di contenimento della cultura. Della maggior parte di queste opere non abbiamo altra conoscenza se non attraverso gli estratti e i compendi, i riassunti di Fozio, e noi non avremmo mai potuto conoscere l'esistenza di queste opere. La biblioteca di Fozio quindi è un importantissimo strumento di documentazione su testi che sarebbero andati completamente perduti se questo dotto intellettuale bizantino non avesse conosciuto e trascritto un riassunto di queste opere del passato, i cui testi si sono persi per sempre. Se non è strano, lui se le fa raccontare a quelli che ancora se ne ricordavano, e quindi ci lascia una biblioteca che non c'era più materialmente, ma c'erano dei ricordi, c'erano dei ricordi. Tra le 279 opere elencate e compendiate da Fozio, c'è appunto anche il riassunto del romanzo intitolato Meraviglie al di là di Thule, scritto da Antonio Diogene. E questo riassunto, grazie alla biblioteca di Fozio, abbiamo la fortuna di poterlo leggere. E allora leggiamolo che cosa scrive Fozio di Costantinopoli nella sua biblioteca a proposito di Meraviglie al di là di Thule di Antonio Diogene. Un certo Divia di Tiro lascia la sua patria per desiderio di avventure e arriva dopo un lungo viaggio oltre le colonne d'Ercole, navigando per molti giorni verso il nord, a lambire la terra dell'isola che il prode Pitea di Massilia aveva chiamato Estremature. Divia viaggia in compagnia di suo figlio Democare e molte sono le avventure in cui si impiglia e molto intricate sono le vicende da narrare, in parte amorose, in parte magiche. Divia e Democare, nell'estrema Thule, vengono accolti da un perfido sacerdote egiziano che li ospita nella sua fredda dimora. L'infido personaggio possiede una cassetta magica dalla quale mai si separa e che contiene gli ingredienti per fabbricare crudeli sortilegi. Gli alberi nelle strevature sono rinsecchiti per l'inclemente clima e si sviluppano soprattutto in radici che emergono dalla terra gelata e a volte assumono le forme di figure umane. E allora il sacerdote, con le sue magiche pozioni, riesce a dar magicamente vita a fiabeschi personaggi istruiti al maleficio. Trasforma una radice di mandragola, voi conoscete questa pianta attraverso Niccolò Machiavelli, no? Siamo andati anche a teatro, immagino, a vedere. Trasforma una radice di mandragola in un folletto e lo presenta ai suoi ospiti stupiti e il minuscolo omuncolo, con fare suadente, insinua nei due curiosi viaggiatori una sete insaziabile di potere e di conquiste e perciò in loro nasce l'ardente desiderio di varcare il mai violato confine e di inoltrarsi nel mondo d'oltre Thule. Appena entrati nel misterioso territorio, Divia e Democare vengono avvistati dalla sentinella che sorveglia la frontiera d'oltre Thule. È un guerriero di ghiaccio, già morto in battaglia, ma che per magia continua a vivere, il quale allerta col suono del corno il guardiano del mondo d'oltre Thule. Colei che veglia sull'estrema Thule è una feroce orsa, candida e mai sazia, la quale aspetta al varco i poco prudenti esploratori e già li sbraderebbe se i due navigatori non fossero stati subito avvistati dalla più autorevole abitante d'oltre Thule, la sacerdotessa della Bianca Notte, la quale rimane assai colpita dalle nobili fattezze e dall'attraente calore che emanano le ben proporzionate membra del giovane Democare, da cui si sente attratta ma teme di essere respinta per il suo glaciale aspetto assai spettrale. La sacerdotessa della Bianca Notte, con i suoi poteri magici, ipnotizza l'orsa feroce e la trasforma con le fattezze di una bellissima fanciulla e, dopo aver preparato e bevuto un prodigioso filtro che la riduce in spirito, può insinuarsi nel corpo della creatura, che così appare attraente ma mostruosa, in parte bambola bellissima, una golena, in parte maga ambigua, in parte orsa feroce. Democle, quando incontra questo essere fatale che ha la seduzione nel corpo, la magia nell'anima e la ferocia nel cuore, si allontana dal padre e lo abbandona. Democle segue incantato Biancanotte e lei lo conduce nel suo nido boreale e si scioglie tra le braccia del giovane ardente il cui corpo è intriso del sole di Fenicia. La sacerdotessa della Biancanotte vuole concepire un figlio che spezzi la sua solitudine glaciale e possa diventare il re del mondo d'oltre Tulle. Tenete a mente questo personaggio, perché lo ritroveremo. E quando nell'erotico amplesso sente di essere stata fecondata, tutti gli incantesimi perdono la loro efficacia e il vero volto della maga, protetta dal candido pelo della feroce orsa che la sovrasta, appare in tutto il suo mostruoso aspetto. Democle fugge sbigottito, passando dal piacere al terrore in un momento, e si perde nelle terre ignote, mentre Dinia lo cerca disperato, finché lo ritrova, smarrito ed atterrito, e mentre padre e figlio si abbracciano piangendo, miracolosamente si ritrovano sulla darsena del porto di Tiro, dove potranno raccontare a tutti le straordinarie meraviglie del mondo. Ora, il racconto doveva essere un romanzo straordinario, vedete quante componenti ci sono dentro. Ora, il racconto di Antonio Giovoggio del programma al cinema, anche tutte queste trasformazioni, no? Ma continuano, ma attenzione, prima di arrivare all'oggi passano attraverso tutta una mediazione di intrecci che dobbiamo vedere. Il racconto di Antonio Diogene, quindi riassunto, vedete, con grande efficacia da Fozio, per la sua biblioteca, Fozio si consola e si diverte anche poi a raccontare, a fare il riassunto di questi romanzi, ha le caratteristiche dei romanzi erotico-avventurosi che si diffondono in età ellenistica. Strada facendo incontreremo altri esempi di romanzi degli albori, per conoscere gli elementi che contengono, ma questi romanzo di Mino, di Semiramide e questo delle meraviglie d'oltre Tulle sono senz'altro, no, due punti di riferimento notevoli per l'inizio del romanzo e del genere letterario del romanzo. Il riassunto di Fossio ha conservato, vedete, una serie di elementi leggendari e di connotati mitici che in seguito, senza neppure tirare in ballo le tremature, si sono diffusi e sono stati utilizzati a più riprese nella produzione letteraria, perché sono entrati nella grande tradizione allegorica euroasiatica e poi mitteleuropea. Tra parentesi, guardate, per fare un esempio facilmente riconoscibile, ricordiamo che nel romanzo sulle meraviglie d'oltre Tulle troviamo una Biancanotte, no? Con un folletto, con un nano, un po' malefico in questo caso, e questi elementi narrativi fanno da modello alla Biancaneve e ai sette nani del racconto fiabesco, e quelli saranno un po' più buoni, che come possiamo, pur sempre inquietanti, no? Però no? Che come possiamo constatare ha le sue radici della sapienza poetica ellenistica, poi via via c'è stata tutta una mediazione dal racconto. E ora, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, e anche per continuare a dipanare questo intreccio filologico, dobbiamo fare un altro esempio significativo. Nella fase iniziale del nostro itinerario abbiamo incontrato lo studioso tedesco Hans von Arnim, no? Che ha composto i frammenti, ha raccolto i frammenti degli antichi stoici e ci ha fornito quindi il testo di un brano da cui è partita la nostra esercitazione per dipanare l'intreccio filologico del Cabildo di Tulle. E ora questo esercizio si conclude con l'incontro di un omonimo di Hans von Arnim. Difatti stiamo per incontrare uno scrittore che veramente abbiamo già incontrato, nato 78 anni prima di Hans von Arnim, che si chiama Ludwig Achim von Arnim, 1781-1831. Chi è questo Ludwig Achim von Arnim e perché lo dobbiamo incontrare? Guardate, questo scrittore, forse qualcuno e qualcuno di voi se ne ricorda, ma ogni tanto è necessario rinfrescare la memoria, lo abbiamo già incontrato qualche tempo fa nel territorio del romanticismo titanico, sul quale abbiamo viaggiato negli anni 2004-2005. È già passato, come passa il tempo? Sembrava l'altro giorno che eravamo nel romanticismo. Guardate sul punto 8 del repertorio, uno dei casi in Bonarni, berlinese, nato a Berlino, un poeta, un romanziere, un novellista, un drammaturgo, che ha contribuito ad arricchire la cultura del romanticismo, l'opera più importante che gli viene attribuita è il famoso, famosissimo volume intitolato Il corno magico del fanciullo, corno inteso come contenitore, la cornucopia, la fortuna ha un corno pieno di cose belle che tira fuori, contenitore, e qui ci sono, è un contenitore di racconti che vanno letti ai bambini, tutti i bambini tedeschi dell'Ottocento, non già hanno sentito, prima di addormentarsi, sentivano leggersi un racconto, una fiaba, una favola, un racconto avventuroso, cioè la raccolta, la rielaborazione dei più suggestivi canti popolari, poesie, ballate della tradizione germanica. Questa antologia è stata definita una dei più alti e puri risultati della lirica del romanticismo tedesco. E anche in Bonarni l'ha composta tra il 1806 e il 1808, insieme, non l'ha scritta da solo, ma l'ha scritta insieme al suo caro amico e cognato Clemens von Brentano, altro personaggio che noi abbiamo incontrato insieme a Bonarni e ad altri, altro illustre scrittore ed esponente del romanticismo titanico. Guardate, Achim von Arni ha sposato la sorella di Clemens von Brentano, che è la famosa scrittrice Bettina Brentano, l'abbiamo già nominata, no, a suo tempo, la quale, tra le altre cose, è autrice di un celebre testo, un po' inquietante, pubblicato nel 1830, molto significativo, nel 1835, intitolato Carteggio di Goethe con una bimba. Guardate, incontriamo questo personaggio, quindi prendiamolo in considerazione, anche perché di solito nella storia del pensiero umano incontriamo sempre dei marchetti, più che altro, che sono persone importanti. Ogni tanto però incontriamo anche qualche femminuccia, che ha però un forte valore, quindi va messa in evidenza. Bettina Brentano è un personaggio interessante sul quale, visto che capita sul nostro itinerario in compagnia di Johann Wolfgang Goethe, che è coinvolto anche lui in questo intreccio, vale la pena fare una piccola ricerca su di lei, utilizzando l'enciclopedia, la rete, magari anche leggendo, guardate, lo trovate in biblioteca, la parte seconda del romanzo intitolato, eccolo qui, L'immortalità, 1990, dello scrittore Milan Kundera, voi conoscete L'insostenibile leggerezza dell'essere, ma non solo quello. La seconda parte di questo romanzo si intitola appunto L'immortalità, sono una ventina di pagine, in cui c'è Bettina Brentano, la quale pensa come sarebbe possibile raggiungere l'immortalità incontrando Goethe, appunto. Leggete, è molto graffiante questa lettura. Ludwig Achim von Arnim, nel primo trentennio dell'Ottocento, ha composto cinque significativi romanzi. Per giudizio unanime, il suo capolavoro viene considerato il romanzo intitolato Isabella d'Egitto, ossia il primo amore dell'imperatore Carlo V. Carlo V è quello imperatore sul quale non tramontava mai il sole, perché era così vasto il suo impero, no? Ricordate, quindi siamo nel 1500. Pubblicato nel 1819 questo romanzo. Guardate, ed è proprio il testo di questo romanzo che ci interessa, l'esercizio di dipanare l'intreccio filologico del Cavillo di Thule. Beh, intanto provate a cercarlo in biblioteca se c'è questo romanzo di anche in Von Arnim, e leggetele anche solo qualche pagina. Per quale motivo ci interessa questo romanzo, Isabella d'Egitto, sì, il primo amore dell'imperatore Carlo V, di Achim von Arnim? Guardate, questo racconto è un ininterrotto susseguirsi intanto di quadri storici, no? L'imperatore Carlo V vive nella prima metà del 1500. Poi di riti magici descritti con un attento realismo e avvolti in un affascinante alone fiabesco. Questo romanzo narra la storia dell'amore giovanile dell'imperatore Carlo V per Isabella, principessa del popolo degli Zingari, quando gli Zingari entravano nella letteratura, nel melodramma, no? Ecco, quindi avevano un ruolo perlomeno. Ora, questo tema centrale, non solo un ruolo elettorale per fomentare delle paure, cioè questo tema centrale si intreccia con tutta una serie di vicende che derivano dalla tradizione fantastica popolare, sulle quali dobbiamo puntare l'attenzione. Anche in Bonarmi è un grande conoscitore di racconti fiabeschi, intrisi di magia della tradizione popolare, quindi partendo dall'ellenismo, no? Cioè, senza raccontare la trama di questo romanzo, che non si può, ricco di colpi di scena, no? Diciamo che la protagonista Isabella, principessa del popolo degli Zingari, possiede poteri straordinari e dà vita, secondo un minuzioso rituale magico, anche lei, ad un omuncolo, ad un nano, facendolo nascere dalla radice di mandragora. Forse vi ricorda qualcosa questo fatto. Ora, no. Ora, questo nano petulante e bellicoso si chiama Cornelius Nepos, possiede a sua volta dei poteri speciali che usa a fin di male, più che a fin di bene, e tra i personaggi del racconto, oltre alla vecchia nutrice Draca, che è un po' strega, e una strega non può mancare, no? Ne troviamo altri di semi fiabeschi. Ce n'è uno che si chiama Pelle d'Orso e l'altro è un lanzichenecco defunto che continua a fare il guerriero e il servitore anche se è già morto. Vede, questi elementi noi li riconosciamo come provenienti dal testo delle Meraviglie d'Oltretulle, scritto da Antonio di Oggi e riassunto da Fosio di Costantinopoli nella sua biblioteca. Ma le affinità tra il contenuto del romanzo di Achim von Arnim e il testo delle Meraviglie al di là di Thule non sono finite qui, perché Isabella dà vita al nano Cornelius dalla radice di mandragola per poter avvicinare Carlo V, il quale ha bisogno delle capacità di questo folletto fatato, perché è capace questo folletto di procurare continuamente tesori e ricchezze. Proprio come la sacerdotessa della Bianca Notte, del mondo d'oltre Thule, anche Isabella vuole avere un figlio da Carlo V, cioè vuole partorire un re che, secondo la profezia, dovrà ricondurre il popolo degli Zingari nella sua patria, cioè sulle sponde del Nilo, cioè in modo che possa riconquistare la sua identità, la sua libertà. Ora Isabella però, no, vedete, anche questo elemento è completamente affine con quello del racconto delle Meraviglie d'Oltretulle. Isabella però rimane davvero sedotta, prima parte con tutto questo inganno, poi rimane sedotta da questo, dal fascino di Carlo, e anche Carlo naturalmente si innamora sinceramente di lei. Ma la storia d'amore si complica perché compare magicamente una golena, cioè una bambola meccanica, che si presenta come socia di Isabella, e anche questo elemento rimanda ai racconti creati intorno al fantastico mondo d'Oltretulle, che poi, come ci stiamo rendendo conto, sono entrati nella tradizione popolare italo-europea e nei testi di fiabe e di romanzi. Ora, dopo aver capito come si dipana l'intreccio filologico del cammino di Thule, quindi dall'età ellenistica fino al romanticismo ottocentesco, per concludere leggiamo due pagine nelle quali si narra come Carlo V crede di essersi innamorato di uno spettro, mentre in realtà siamo nel bel mezzo di una strategia che serve per contrastare uno spettro. No, Isabella e la sua nutrice vanno a stare in una casa dove si dice ci siano i fantasmi. La nutrice gli dice adesso lo fai tu il fantasma, quando questo si mette a letto tu esci fuori facendo finta di essere un fantasma, vai lì, ti metti a letto con lui, e di fatti così succede, no? Va lì e lo bacia, lui si sveglia naturalmente, cerca le pistole, cerca le spade, chiama le sentinelle, lei scappa, si rifugia, però lui si rende conto che questo bacio non è molto neutrale, anzi, no, è molto gradevole, ecco, e quindi lui pensa di essersi innamorato di uno specchio. E poi naturalmente l'intreccio va avanti. Leggiamo. Nella stanza abbandonata veniva avanti Carlo, il futuro signore di un mondo in cui il sole non tramontava, ancora nella sua freschezza della sua compiuta fioritura. Isabella poté vederlo distintamente da un bucolino segreto della porta, né le parve di aver visto mai altri come lui. Essa non conosceva che bruni, zingari, baldanzosi e arroganti. Egli invece incedeva con tale dignità e appariva così mite nel suo aspetto vigoroso che la intuì non poter essere che lui futuro monarca ancor prima che il suo compagno lo chiamasse principe. Isabella fu rapita dall'alterezza con cui egli respinse Cenerio, che voleva fargli ritirare la scommessa insistendo che bastava la sua presenza lì per garantire che intendeva veramente portare la cosa a fondo. Il principe, con gesto rapido, gettò sul tavolo il berretto di veluto nero, stese sul letto il mantello e ordinò a Cenerio di far montare la guardia nelle vicinanze della casa e di lasciargli in stanza un paio di candele accese poiché si sentiva stanco. Cenerio gli raccomandò di non dimenticare il segnale con la pistola nel caso avesse avuto bisogno di qualcuno. Se poi la pistola dovesse fallire, e ne guardò il meccanico, sarebbe bastato che chiamasse. Un soldato sarebbe rimasto sotto la finestra e lui stesso avrebbe fatto la guardia nelle vicinanze. Il principe gli rispose che poteva ben risparmiare tutte quelle guardie. Con la corazza armato di una buona spada era difficile che qualcuno potesse fargli del male e le fiabe dispette di delle barche ormai non lo spaventavano più. Il principe si sdraiò nel letto, il sonno scendeva su di lui e poiché il letto stava di fronte alla cameretta, Isabella poteva vederlo chiaramente e non si saziava di rimirarlo. La nutrice aveva già il suo piano. Davanti al letto del principe c'erano per terra la sciabola e la sua pistola. Isabella doveva andarsene a prendere e poi far finta di essere lo spettro e stendersi nel letto accanto a lui. La nutrice ce l'ha messa tutta per persuadere la fanciulla a togliersi calze e scarpe per camminare pian piano e poi il vestito per non avere nessun disagio e a forza la sospinse fuori dalla porta che doveva lasciarsi socchiusa per assicurarle la ritirata. Allora Isabella, contenta di poter guardare il principe più da vicino, non seppe indagare troppo se il piano della nutrice fosse ben studiato. Con grande precauzione si accostò al letto del principe che dormiva profondamente e le sarebbe stato facile portar via le armi. Isabella, secondo l'usanza degli zingari, invece che nella camicia era avvolta, in un lino azzurro stretto in vita da una cintura dorata, con un senso di timidezza tese verso il principe le braccia tonde e lucenti, mentre i passi leggeri e aggraziati dei suoi piedi ben fatti la portarono fin dove la sua bocca non si poté più trattenere e si accostò alle labbra di Carlo. Il principe fu destato dal bacio e fu assalito da mille fantasmi nel suo sogno, come se addosso gli fossero piombate tante palle infuocate. Balzò su con grande impeto e senza respiro si precipitò gridando nella stanza accanto, pistola, sciabola, tutto aveva dimenticato, tanto grande è lo spavento che sta nel profondo dell'essere umano, anche il più coraggioso dinanzi al mondo arcano che non si spiega alle nostre esperienze. Il terrore del principe spaventò tanto Isabella che senza parole, senza volontà, si abbandonò la vecchia nutrice che dalla porticina nascosta nella parete rapida la tirò dentro la stanza contigua. Di lì a poco il principe ricomparve con Cenerio e alcuni soldati che a dire il vero avevano più voglia di restare fuori che di avventurarsi là dentro. Chi non ha provato qualcosa di simile non ci crederà, ma uno spettro è capace di mettere in fuga un'intera armata, perché quel che fa paura a un uomo coraggioso mette in genere paura a tutti. Era Carlo a dare prova di maggior coraggio. Ad alta voce egli assicurò, per quanto terribili fossero le serpi nere della testa, non ho mai visto un viso più incantevole. Di una grandezza mostruosa, sì, ma di belle proporzioni. E in mezzo al petto aveva una fibula luminosa. Ora non c'è più nulla. In nome della madre di Dio, fate lungo e sotto il letto. Se nessuno ha coraggio, vengo io. nulla ne meno qui. E allora cenerio vuol dire che si trattava proprio di uno spettro. E io mi sono giocata con voi la mia sciabola turca. Sapessi almeno quel che voleva quel caro fantasma. Ora voglio proprio restare qui, ecco, non vi pare che io abbia le labbra bruciate? Vi giuro che mi ha baciato e il cuore mi ha dato in estasi. Cenerio, adesso rimango qui, voglio vedere cosa lo spettro pretende da me. Cenerio giurò che, dopo quello spavento, non poteva per la sua salute consentire al principe di restare ancora, e lo stesso principe non si fece pregare a lungo per desistere da una tal dura prova di coraggio, né se ne vergognava, poiché tutti gli altri si guardavano in giro, pallidi e spaventati, trasparendo ogni minimo rumore, e per di più gli restava la possibilità di rientrare in casa senza che Adriano di Utrecht è il maestro di caso, e questo Adriano diventerà papa poi, col nome di Adriano VI, sprofondato nei suoi libri, si accorgesse di nulla. La nutrice non rimase troppo soddisfatta dell'esito del suo piano, ma seppe tirarne fuori tutto l'utile possibile, assicurando ai suoi l'uso della casa, e gli ospiti avevano appena abbandonato in fretta la stanza che essa si mise a saltare in giro come una pazza, sbattendo porte e rovesciando tavole, per cui i fuggitivi, muti dallo spavento, inforcarono i cavalli senza voltarsi indietro, galopparono una volta dalla città, dove i loro racconti confermarono per sempre la fama della presenza di spettri in quella casa. In quella stessa notte il principe scontò con una grossa febbre la sua impresa. La seducente testa di Isabella gli ondeggiava davanti, la febbre gliela lasciava intravedere nitidissima, mostrandogli una falsa verità, e al mattino di poi, sconsolato, confessò ad Adriano di essere innamorato di uno spettro. Preziosa occasione per costui, cui l'imperatore Massimiliano, che è il nonno paterno di Carlo, aveva affidato l'incarico di insegnare il latino al nipote per assegnargli in penitenza una gran quantità di vocaboli latini che servirono al principe con un certo successo contro gli incubi della morte. Più duramente, la povera Isabella doveva ascoltare nella solitudine la sua prima passione. Dopo essersi contentata per un paio di giorni di pensare a lui invece di dormire e di spiare la notte da ogni parte se il principe tornasse a visitare la casa degli spettri, e dopo che la nutrice Braca l'ebbe seriamente rimproverata di perdere i suoi giorni più belli dietro così sciocchi pensieri che in anzitempo la facevano impallidire, si decise a domandare a Braca se vi fosse qualche mezzo per rendersi invisibili e andare in giro per la città. La nutrice sorrise e le rispose: non ne so altri che quello di aver molto denaro, allora si può andare dove si vuole, questa è la vera chiave di tutto, la vera molla che fa scattare tutte le porte. Può darsi che tuo padre conoscesse anche altre arti, ma se non si trovano scritte nei suoi libri, sono andate perdute. Per conoscere tutta la storia di casa di Isabella, per sapere come va a finire, bisogna leggere questo romanzo, perché è un classico e quindi va messo in percorso. L'intreccio filologico che riguarda il Cavillo di Tulle lo abbiamo riparato solo in parte, e meno male che si tratta di un scrivere, ma gli intrecci filologici sono una ricchezza che ci ha lasciato in eredità la sapienza poetica e linguistica, in questo caso la scuola della Stoa. Ebbene, l'intreccio filologico che riguarda il Cavillo di Tulle non è ancora del tutto riparato, perché questa strada ci porta ad incontrare anche il re di Tulle, che abbiamo citato prima, perché poi nascerà il re di Tulle, e nel prossimo itinerario, prima di tornare sotto il portico della scuola storica, noi incontreremo il evocato re di Tulle. E chi è il re di Tulle? Senza H o con l'H, scritto in due modi diversi. Chi lo evoca il re di Tulle e quale messaggio ha comunicarci? Per rispondere a questi interrogativi la scuola è qui, il viaggio continua, ma soprattutto, e guardate, lo pensava anche Bettina Brentano mentre scriveva Goethe, la scuola è qui perché ogni persona ha diritto all'apprendimento permanente, perché ogni persona ha il dovere di investire in intelligenza. Bettina Brentano è investita in intelligenza, ora no, ma correndo in veloce, ma correndo in veloce.